Radio Milazzo, la giornata inizia in allegria. Su Radio Milazzo c'è Francesco che ti fa compagnia.
Penso a te quando mi perdo dentro il vuoto con lo sguardo. Penso a te mattina presto, penso a te che sei di un altro. Non so più che cosa è giusto, non so più nemmeno se ti ricordi soltanto il mio nome o mi pensi anche te. Era quasi fine maggio quando è cominciato tutto, e poi adesso che ci penso non me ne ero neanche accorto. E tu mi guardavi senza dirmi mai perché. Forse ti stavi anche tu innamorando di me. Noi, due anime così diverse, così uguali in noi. Per un giorno e poi, così romantici da dirsi sempre che se di te non me ne frega niente, comunque tu nel mio destino ci sarai per sempre.
Terza parte di Momenti in Radio, oggi 27 novembre 2019, Alberto Urso, il fenomeno messinese che sta facendo veramente grandi cose dopo la vittoria di Amici. È venuto a trovarci in studio il consigliere e tesoriere nazionale dell'Avis, benvenuto Pasquale Bucolo, come stai Pasquale?
Bene, bene, buona giornata a tutti voi.
Ricordiamo sempre che donare il sangue può salvare una vita. Ormai questo è lo slogan di Radio Milazzo. Si sono avvicinate veramente tante realtà. Sto vedendo che le persone si incominciano a sensibilizzare su questo argomento.
Sì, notiamo con grande piacere, diciamo, l'avvicinamento di tanti giovani. E questo ci fa ben sperare, perché un cambio di generazione, quindi nuove linfe. E poi abbiamo notato che in questi giovani ultimamente, facendo anche, invogliandoli a fare la tipizzazione per il midollo osseo, abbiamo riscontrato due giovani, uno è già stato chiamato della zona di San Filippo del Mela, lo possiamo dire, che è andato a Reggio Calabria a donare il midollo osseo ad un'altra persona della Francia. Ci giungono notizie che sta bene, anche il nostro donatore, che è testimonial, di questo grande evento. Ma ultimamente, negli ultimi 10 giorni, un'altra ragazza proprio del nostro territorio è stata chiamata perché trovata compatibile per donare il midollo osseo.
Quindi... E questa è finalmente qualche bella notizia, anche perché tu sei arrivato in questa terza parte dove l'argomento, ti dico subito, è cadono anche i ponti, cosa sta succedendo? L'Italia sott'acqua, e c'è in collegamento con noi il direttore Orazio Anania. Benvenuto Orazio, come stai?
Tutto bene, anche se qui continua a piovere.
Come mai cadono tutti questi ponti? Che sta succedendo?
Materia complessa, complicata, ma forse in linea con quanto l'Italia, con quanto sta esprimendo la nostra nazione negli ultimissimi anni. Si parla di cambiamento da 30 anni, in questi 30 anni l'incuria invece ci ha devastato, nel senso che ci sono state tutte delle scelte, non ultima questa posta sotto i riflettori dopo il crollo del ponte Morandi, dell'affidamento a privati a maggior parte delle nostre strade, con un arretramento dell'ANAS che comunque meglio non stava, e dunque se di manutenzioni si è parlato bisogna verificare se sono state fatte, alla luce anche dell'ultima notizia della settimana scorsa che i rilevatori sensori del ponte Morandi erano praticamente out of order da parecchio tempo.
Tra l'altro in Italia si contano 7.317 ponti, attenzione, non 100, sono tantissimi, e poi ci sono tantissime gallerie, ma chi è che deve controllare? Non penso l'ANAS per tutta Italia.
Allora, l'ANAS per la parte di competenza, allora questa era una materia che avevano le province sono state messe in crisi con l'intervento delle città metropolitane, con una parte di responsabilità passata alle regioni e che si sono trovate parzialmente spiazzate, e una parte è sotto l'occhio dell'ANAS per quanto riguarda le provinciali e una gran parte delle regionali. Per quanto riguarda le autostrade c'è una convenzione con ormai la famosa Atlantia, mi pare che si chiami, che comunque prende anche un pedaggio proprio per garantire che tutto vada per il meglio. Poi ci sono varie società, in Sicilia per esempio ci sono delle società autostradali diverse, private, con gestione diversa da quelle delle autostrade, diciamo, del continente. Dunque chi deve vigilare c'è e ha un nome e cognome, e come vigilano e come intervengono sulle manutenzioni
non si sa.
Pongo un grosso punto interrogativo, perché chi controlla il controllore è la domanda che ci facciamo ormai da 30 anni in Italia.
Pasquale Bucolo, consigliere nazionale Avis, qual è la tua idea in questo campo?
Ma guarda, ne
anche perché noi qualche l'alluvione di Barcellona, di Saponare, il ponte crollato a Termigliatore qualche anno fa.
Parlavo proprio stamattina con un amico e consideravamo il fatto che tanti ponti in Italia sono stati costruiti tutti 40 anni, 50 anni fa, e che sono tutti a rischio di manutenzione ed è qualcuno anche forse di crollo. Quindi dico, dovrebbero essere non cambiati ma rifatti tutti, ed è chiaro che l'economia italiana non può ad avere tutte queste capienze per andarlo a fare, perché dico, sono tutti da rifare, ed è chiaro che in questo contesto giocano anche i ponti costruiti sul letto dei fiumi, e quindi
infatti
fiumi...
dicono troppa acqua sotto i ponti proprio.
Sì, perché tutta questa acqua, diciamo, che scende in modo disorganizzato rispetto a prima, perché prima non è che non pioveva, pioveva anche forse più di quanto piova ora.
Ma si pulivano i fiumi.
Ma c'era una reggimentazione diversa e delle campagne e dei fiumi, torrenti e tutto, quindi l'acqua scendeva, ma scendeva in modo organizzato, chiamiamola. Oggi abbiamo l'incuria perché prima c'è l'incendio durante l'estate, poi dico durante l'inverno o in autunno scendono dalla montagna di tutto e di più. Chi ve ne parla ha subito l'alluvione a Falcone, io ero allora ad amministratore comunale, ma non scendeva acqua, non è scesa acqua a Falcone, diciamo solo acqua.
Fango.
Scendeva di tutto e di più, abbiamo trovato a mare 5 alberi, tanto per discutere, della lunghezza di 10 metri, dico interi, che per arrivare a mare, diciamo, lascia pensare quello che è successo e quello che è capitato. Quindi, ed è una cosa, diciamo, veramente seria, dico, che non è facile andare a risolvere, perché tutto dovrebbe essere sistemato, ma il tutto non credo che c'è la capienza, e quindi si deve andare a fare con prevalenza, ma la prevalenza, dico, magari porta a fare una cosa anziché un'altra e poi capita in quella che si sta rimandando.
Ultima battuta su questo argomento e poi facciamo parlare il direttore di donazione del sangue, anche perché lui è un donatore. I politici intanto si scaricano le responsabilità, io vedo tante interviste, la colpa è sempre dell'altro. Come funziona qui?
i governi cambiano come le nuvole in cielo, e parlando di pioggia praticamente c'è sempre un temporale nell'attività politica, non c'è stabilità ormai da tantissimi anni. I ministri alle infrastrutture...
La risento lontana, direttore.
E io sono fermo.
No, ora si sente bene, ora si sente bene.
Allora, diciamo che la politica cambia come le nuvole in cielo, ormai se si parla di temporale si può dire che è un continuo temporale nella nostra politica, e i ministri alle infrastrutture spesso e volentieri sono persone decisamente incapaci dal punto di vista tecnico per capire come si può gestire un territorio. Vogliamo dire anche che c'è stata una gestione del territorio, sì, negli anni passati, che davvero lascia a desiderare, in quanto tutto quello che avevano fatto i nostri i nostri praticamente predecessori, salvaguardando i boschi, i declivi, i flussi dei fiumi e via dicendo, sono stati completamente divelti, distrutti, proprio per questa voglia di costruire dove non si poteva costruire. Ci sono case addirittura che stanno sui fiumi, poi sul greto del fiume, poi si lamentano che alla prima ondata si trovano la casa devastata. Senza parlare delle cose.
Anche questa è una grande verità.
L'uomo ci ha messo del suo, anche se le licenze spesso e volentieri sono proprio date dai comuni. Rigopiano ne è un esempio, un esempio sono tutte quelle costruzioni sui Vesuvi, sull'Etna e via dicendo. Cioè, ci sono degli interventi dell'uomo che sono stati poi...
Abbiamo invaso la natura, direttore, in poche
assolutamente
parole.
Assolutamente sì, non ci siamo resi conto che prima o poi il tempo cambia. Adesso noi siamo in una fase climatica dove ci stiamo un pochettino tropicalizzando, cioè i nostri temporali non sono più quelli di una volta, ma sono devastanti, li chiamiamo impropriamente bombe d'acqua e non riusciamo neanche a gestirle, perché basta pochissimo. Empoli nell'ultimo temporale di domenica scorsa è stata allagata perché non ce l'hanno fatte le fogne a smaltire le acque, e dunque siamo in una situazione critica lì proprio dove è mancato l'intervento tecnico e avveduto dell'uomo.
È sempre colpa dell'uomo alla fine, Pasquale.
I ponti li costruiamo noi, ovviamente. Se il ponte ha 40 anni, 50 anni, bisogna pensare o a una sostituzione oppure a un macchinaggio, ma che sia consistente. Ora è logico che tutto ha un tempo, poi se pensiamo che la maggior parte delle nostre autostrade sono state costruite con cemento depotenziato e ci sono infinite indagini di polizia e processi, con alla sbarra purtroppo i soliti noti, perché là si parla di criminalità organizzata che non guarda in faccia nessuno, possiamo capire come un ponte che può durare anche 50, 60, 100 anni, cosa che accade e capita in tutto il mondo. Il ponte di San Francisco è lì dal 1800, il ponte di Brooklyn è lì dalla fine 800, da noi queste cose purtroppo esiste solo se le hanno costruite i romani. Dopo i romani è tutto
nostro. Pasquale, tu fai con la testa come per dire siamo in mezzo a una strada.
No, diciamo, mi venivano tante considerazioni. È chiaro che non voglio fare il politico, però i miei nonni, ma anche i miei genitori, mi hanno ha insegnato, ma io dico, lo vedevo nel mio paesetto, che ogni inizio di stagione il comune mandava gli operai per ripulire i tombini, e dicevo poc'anzi che forse pioveva più di ora, ma le acque venivano regimentate. Allora dico, questi tombini oggi non vengono più né puliti né conservati né controllati, direi.
Vengono puliti gli alberi una volta l'anno, allora, le aiuole, i canali di scolo.
Certo, quindi dico, senza fare politica, perché dico, ci sono altre persone ben più addetta a fare questo. Allora dico, userei questo reddito di cittadinanza che viene per ora usato,
che tra l'altro è uscito un articolo ieri che non si sta servendo
allora,
a niente.
Allora dico, con tutto il rispetto per la legge e per il reddito di cittadinanza, però i comuni hanno questa leva nel far veicolare queste persone che usufruiscono di questo reddito di cittadinanza a fare quello che il comune, diciamo, ha bisogno di fare sul territorio, e una di queste potrebbe essere la pulizia, diciamo, di queste caditoie, di questi tombini, che potrebbero forse anche giovare, non dico giovare sicuramente, ma forse anche giovare.
Giovano. Cambiamo argomento, direttore, lei è anche donatore, perché il nostro ospite in studio, Pasquale Bucolo,
sono uno storico donatore, storico del 1980, ma tanto storico che raggiungendo i 60 anni forse mi metteranno al palo, a meno che mi pare che ci sia una deroga che va vista volta per volta con una... beneplacito del medico.
Lo possiamo chiedere al consigliere nazionale.
Direttore, la rassicuro, se lei sta bene, allora dico, l'età è fissata.
Ho le mani fermamente salde sulla parte più nobile del corpo. Senza un acciacco, cioè io sono forse uno dei pochi in Italia che va in pensione, ma per fortuna ancora mi sto stringendo, senza una malattia professionale e né una malattia praticamente dichiarata, e dunque la mia pensione sarà povera, secca e asciutta.
Non pensavo a questo, direttore, mi riferivo, diciamo, allo stato di salute, che può essere da una semplice influenza oppure una cura dentaria o altro. Comunque l'età è fissata a 65 anni, dopodiché se il donatore sta bene di salute, con il controllo del medico, può essere prorogata fino a 70 anni, con una donazione massima durante l'arco dell'anno.
Io sono curioso di sapere, ma lei come si è avvicinato al mondo delle donazioni, direttore?
In ambito militare praticamente c'è questa ricerca dei donatori, c'era almeno negli anni 80, quando praticamente arrivò, allora c'erano delle normative diverse, si donava anche in base al bisogno personale di qualcuno che era ricoverato e che naturalmente aveva bisogno, dunque si chiedeva nelle caserme di poter intervenire, e noi che eravamo giovani virgulti praticamente prestavamo a questa situazione, e poi naturalmente presa coscienza dell'importanza del donare, molti di noi hanno continuato, anzi fanno parte di queste associazioni che si chiamano poi nei vari modi in base anche alla regionalità.
Ho capito. E andate ancora nelle caserme voi?
Sì, abbiamo una circolare di autorizzativa da parte della Legione di Palermo, che ci consente di andare nelle caserme, però dico, andiamo nelle caserme per farle anche avvicinare ai centri fissi di raccolta, dico, perché sono gli ospedali oppure nelle varie sigle, diciamo, laddove questo è consentito dal regolamento. Ma un'altra notizia che mi preme di dare, ma anche al direttore, è che da un accordo ministeriale le associazioni di volontariato a raccolta sangue, in accordo con il Ministero della Salute, offrono il vaccino gratuito a tutti i soci donatori. Quindi andando nei centri di vaccinazione.
Soci donatori dell'Avis o in generale?
No, donatori in generale. In generale, qualunque sigla, basta portare il tesserino dell'associazione oppure il certificato del presidente dell'associazione. E si apre il vaccino gratuito.
E questa è una cosa meravigliosa. Quante donazioni, direttore, e con chi soprattutto vogliamo sapere?
Ma io adesso sono con la Croce Rossa, girando Italia ho cambiato varie associazioni, ma questo non conta, nel senso che l'importante è il gesto. E il numero di donazioni non l'ho mai contato, perché anche lì
meno di 100, diciamo, o più di 100?
Ma dovrei essere quasi vicino ai 100, perché ho 80, io facevo 3 l'anno inizialmente, poi adesso ne faccio 2 l'anno, dunque va fatta la moltiplicazione, che adesso è un po' complicata.
Mamma mia.
Complimenti, direttore, complimenti.
Beve vino lei, direttore, oppure come fa a rigenerarsi? Come fa a rigenerarsi bevendo vino?
No, ti danno il cornetto, la cosa che non c'entra niente, è un regalino, ma
anche, anche a Firenze danno il cornetto col caffè.
All'ospedale da noi danno un cornetto ed un cappuccino, è una bottiglietta d'acqua, ma l'importante penso e credo che sia
la bottiglietta d'acqua forse è la più importante.
Sì, sì, qualunque liquido serve a rigenerare il sangue in un paio d'ore, quindi devo ripristinare il tutto, ma con un sangue più vitale, diciamo, perché è più ossigenato ed è quindi ad aiuta anche a stare bene.
Direttore, continui così e potrà donare fino a 70 anni, a quanto ho capito dalle parole del consigliere nazionale dell'Avis.
Buon sangue, direttore, buon sangue.
Grazie, buona giornata, buona giornata. Pasquale, tra l'altro voi a Falcone avete creato un'associazione giovanile, stiamo aspettando il momento giusto per farli venire anche loro in radio per parlare di questa bellissima realtà.
Sì, e diciamo, in quello che dicevo poc'anzi, molti giovani si stanno avvicinando, quindi abbiamo ricostituito il gruppo giovani che serve soprattutto a dialogare con un linguaggio diverso da quello che riusciamo a fare noi, non vecchietti ma di una certa età, quindi dico parlare ai giovani con un linguaggio diverso e arrivando ai progetti con una velocità veramente grande. Quindi sono organizzati, una nostra ragazza sta partecipando ad un forum di formazione nazionale, sono 25 in tutta Italia che sono stati prescelti per essere formati e per andare ad informare, diciamo, il territorio. Quindi ragazzi veramente svegli, capaci, e veramente organizzate dal punto di vista social, loro ora girano, navigano che
rispetto a noi
che è bellissimo vederli, credimi, io dico gli sto dietro, li guardo e me li godo, perché vedo che è quello che io penso loro già l'hanno realizzato.
Stavo pensando, il direttore ha detto sì, vado a fare la donazione, mi danno il cornetto che non serve a niente, chissà che cosa vorrebbe il direttore, no, un pranzo.
No, serve perché dico la normativa dice questo, anzi dico cornetti controllati ai imbustati, quindi
no, era
con
per
tutti
fare
gli accorgimenti,
come
però,
per dire, mi danno poca cosa per recuperare.
Io gradirei, così come qualcuno fa, magari ricevere oltre al solito cornetto anche un panino con la mortadella, con il prosciutto, una fettina di carne di cavallo, panino con la salsiccia. E
rimani qui con noi fino a l'una, conosceremo a Simone Barotti, c'è l'intervista a Gabriella Mancini che ha intervistato Cesare Cremonini. Se vuoi rimanere fino a l'una, se sei libero, puoi farci compagnia.
Con piacere, grazie.
Allora andiamo in musica, c'è Elodie.
Collata al parquet, Siri, dimmi perché.
Se mai ti dicessi no, sarei finto. Chi ci crede più alla monogamia? Però solo sesso è un po' come il comunismo, una cosa che funziona in teoria. Siri, zoomami la foto del buco nero, che non trovo più due anni con la mia ex. Cambia aria perché faccia un'aria da scemo, ora che ho scoperto che è venuta qui con me. Scoppierà, ringhia come un Doberman, mi augura la morte ma moriva per me fino a una notte fa. La nostra storia è guerra come col Vietnam, brucia ma non crolla come Notre Dame.
Con quell'aria delicata, con un fiore tra le dita, bevi un altro margarita, poi mi dici che è finita, che da quando sei tornato mangi solo granita, e in un fine settimana guarda come sei.
E se non sei te, io non rispondo al ciel. Ti guardo mentre vai via da me.
Cerco un altro te, ma non so dov'è.
La giornata inizia in allegria, su Radio Milazzo.